Amici sportivi della Radio Vaticana, del canale italiano 105 Live, ben trovati all'ascolto. Il saluto vi arriva in diretta da Roma da Luca Collodi. Grazie a Massimiliano D'Angelo oggi in console con Andrea De Angelis in regia. E come sempre vogliamo parlare di sport salutando Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire. Buona giornata a te, Castellani.
Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
Un saluto anche a Don Leonardo Biancalani, parroco dell'Isola d'Elba, presidente della Nazionale Italiana Religiosi, in collegamento diretto. Buona giornata.
Buona giornata a voi e a tutti i radioascoltatori.
Qua in studio a Roma, Paolo Rotundi, team manager della Dirtel Poste Vaticane, dirigente responsabile della rappresentativa dello Stato della Città del Vaticano. Ben trovato anche a te.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E presentiamo il primo ospite di oggi. Si tratta di Alessandro Pizzoccaro, che è un ricercatore medico, presidente della società Guna, una società che si occupa di omeopatia per lo sport. Grazie per essere in studio.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Tra qualche istante poi ci collegheremo anche con Edoardo Gambelli, che è responsabile della scuola calcio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica della Storta, che è un quartiere a nord di Roma. Parleremo dei problemi legati alla mancanza, spesso in queste realtà così importanti per il calcio giovanile, di campi di calcio dove poter fare la scuola calcio dei giovani e dove poter allenarsi. Ma andiamo con ordine. Castellani, tu sul quotidiano Avvenire da tempo ti occupi di doping, lo abbiamo fatto anche in questa trasmissione della Radio Vaticana parlando di ciclismo. Abbiamo in studio oggi un ricercatore medico che è presidente di una società, Laguna, che si occupa di omeopatia per lo sport. E allora chiedo subito a Pizzoccaro cosa pensa del doping, ad esempio nel ciclismo. Tra l'altro la società Guna sponsorizza anche una squadra ciclistica, sì, nazionale. Sì, si può battere il doping secondo lei?
Noi ci proviamo, abbiamo fatto una bella scommessa assieme a questa società professionista ciclistica Futon, che ha partecipato quest'anno al Giro d'Italia, al Tour de France e alla Vuelta Spagnola, e ha impostato proprio la loro attività basandola sul evitare in ogni modo le infiltrazioni, diciamo così, di doping all'interno della squadra. Si tratta di atleti giovani che quindi, come dire, sono ancora in qualche modo pronti a recepire delle indicazioni pulite. E bisogna dire che innanzitutto la squadra ha recepito molto bene questo discorso, perché hanno capito l'importanza di poter fare delle prestazioni atletiche senza dover ricorrere a supporti scorretti e soprattutto pericolosi. E devo dire che grazie all'attività di collaborazione con il medico della società e a tutto lo staff, si è riuscito a impostare un'attività sia di prevenzione attraverso i nostri medicinali omeopatici, sia di attività a favorire le prestazioni attraverso i nostri integratori, che hanno avuto dei riscontri molto positivi e interessanti, che i primi che hanno potuto riconoscere l'efficacia sono stati proprio gli atleti.
Castellani, cosa rispondi al dottor Pizzoccaro?
Più che rispondere faccio una constatazione, cioè il ciclismo mi sembra che sia l'unico vero sport che si è adeguato a certi tipi di parametri di controllo, con i controlli a sorpresa, con gli atleti che addirittura devono essere irreperibili durante l'anno anche quando vanno in vacanza, controlli incrociati, sangue, urina, che nel calcio invece ancora non si fanno. Quindi secondo me è l'unica disciplina che veramente sta facendo una battaglia seria e coscienziosa. Volevo chiedere questo invece, come mai abbiamo assistito nel calcio a delle annate in cui costantemente c'era stata l'epidemia di nandrolone, poi dopo si erano scoperti altri tipi di sostanze all'interno degli spogliatoi, in questo momento tutto tace? Allora, il calcio italiano è pulito oppure non si indaga a fondo come si fa nel ciclismo?
È questo forse uno dei misteri che dovranno essere svelati magari nei prossimi mesi o nei prossimi anni.
Ma secondo lei, come esperto di omeopatia applicata allo sport?
Io temo che sotto sotto ci siano un po' di trucchetti, insomma, un po' di mascheramenti.
Quali sono questi trucchetti quali le società possono ricorrere?
Magari non sono neanche le società, magari sono gli atleti stessi che cercano di trovare delle soluzioni alternative attraverso dei consigli poco apprezzabili da parte di medici poco seri, oppure da parte di terze persone che poi intervengono all'interno della loro attività. Quindi più di tanto non saprei dire, perché è un mondo che conosco relativamente, quello del calcio professionistico, però bisogna sempre stare con gli occhi aperti e evitare che si cada in queste problematiche.
Ci sono calciatori professionisti che ricorrono all'omeopatia?
Ah, parecchi, soprattutto nei paesi dove l'omeopatia è riconosciuta ed è apprezzata già da parecchi anni, vedasi in Germania e in Francia. In particolare il medico sportivo della nazionale di calcio tedesca è un famoso medico omeopato, si chiama Müller Wohlfahrt, e utilizza regolarmente come sostegno, come prevenzione, ma anche come cura, numerosi medicinali omeopatici.
Don Leonardo Biancalani, cosa ne dici?
No, io volevo fare anche io una domanda. Quanto è importante un codice etico, soprattutto nello sport, per dare visibilità e onestà ai risultati degli atleti?
Beh, il codice etico direi che è fondamentale, perché se non c'è una convinzione intima da parte dell'atleta, oltre che della società, c'è sempre il rischio di ricadere in qualche pozzo poco pulito. Quindi direi che prima di tutto è fondamentale l'educazione e dare agli atleti la consapevolezza che si può fare dello sport, si possono raggiungere risultati eccellenti utilizzando esclusivamente le proprie capacità psicofisiche, che possono essere anche migliorate, ma migliorate sempre con metodi naturali.
In studio Paolo Rotondi.
Per quanto riguarda appunto l'omeopatia, l'applicazione nello sport, noi vediamo anche come squadra, come nel settore nostro, così nel nostro piccolo, se si può dire, non a livello di
tu parli
società.
Del calcio in Vaticano,
sì,
che
esatto.
A livello dilettantistico
vediamo
e
anche le varie creme, pomate, adesso senza, soprattutto quella, tanto non è, posso fare il nome, l'arnica ad esempio, che è a base di erbe, non hanno effetti collaterali, anche l'efficacia è diciamo altamente positiva e non ha arrossamenti o cose, che ognuno di noi diciamo ha delle reazioni, ecco, così non sono medico, però si vede anche nell'immediato lato pratico, in poche parole mi riferisco, cioè da il cosiddetto parere dell'uomo della strada, ecco, mi permetto
Castellani.
Di fare.
Castellani, secondo te l'omeopatia può essere una nuova frontiera, prima Don Leonardo parlava di etica nello sport, per battere certi vezzi, certe furbizie che oggi ci sono?
Io penso di sì, però io vorrei anche porre questa questione. Siccome noi, soprattutto nel calcio di cui mi sono occupato, a un certo momento, più che di doping da sostanze illecite, talvolta si è parlato proprio di abuso di farmaci. Allora volevo chiedere se l'eccesso anche di medicinali e di un tipo di sostanze anche omeopatiche, se può diventare abuso anche quello.
Beh, certo, tutto può diventare abuso se non viene utilizzato in modo corretto, in modo eccessivo. E come sempre ci vuole un equilibrio, e soprattutto ci vuole da parte da un professionista, in questo caso un medico sportivo, riuscire a capire dove è necessario intervenire per compensare le deficienze fisiologiche che può subire l'atleta in una situazione di stress, e quindi riequilibrare i componenti che sono carenti, e quindi è sempre un problema appunto di valutazione medica. È molto pericoloso invece il fai da te, che spesso viene utilizzato proprio dagli atleti, quello sarebbe veramente da scoraggiare.
E io, per chiudere questa prima parte dedicata a questa nuova possibile frontiera dell'omeopatia applicata allo sport, in particolare guardando al doping, vorrei rivolgermi proprio a te Castellani e a Don Leonardo Biancalani. Com'è possibile oggi, e anche a lei, dottor Pizzoccaro, com'è possibile oggi, è una domanda, non è un'accusa, sì, non è altro, com'è possibile oggi che atleti, oltre agli allenamenti, possano sostenere fino a 3 partite agonistiche alla settimana, con riposi quindi molto contingentati? A livello fisico, il corpo umano di una persona, anche se ben allenato, anche se rientra nei parametri del peso giusto, eccetera, può reggere per mesi e mesi questi stress?
Beh, io infatti è quello che prima rivolgevo al dottor Pizzoccaro come giornalista, nel senso che io ho seguito tutto il processo di Torino e mi ricordo benissimo una frase famosa di Zidane, che probabilmente è passata sotto traccia, quando, rispondendo al giudice, diceva: io mi aiuto con la creatina, ne prendo un quantitativo molto maggiore rispetto a quello che è consentito, perché altrimenti non riuscirei a reggere 60 partite all'anno. le partite sono rimaste 60, come possono appunto i calciatori in questo momento reggerle senza un aiutino scientifico?
Tra l'altro, tra qualche istante il dottor Pizzoccaro risponde. Volevo sentire su questo anche don Leonardo Biancalani. È una bella domanda questa di Castellani da Avvenire.
Ma sicuramente dobbiamo cercare anche di togliere un po' di omertà e di ipocrisia. È impossibile per un atleta sostenere 60 partite all'anno al 100%, non che possa avere dei cali fisiologici. Questo un pochino è sempre stato anche, e lo metto anch'io insieme a Castellani, un dubbio che mi porto nel cuore. Come è possibile sempre dare il 101% in situazioni impossibili da un punto di vista di stress psicofisico?
Dottor Pizzocca.
Eppure io sono d'accordo, mi sembra molto difficile riuscire a sostenere questi carichi atletici. Tant'è vero che ultimamente notiamo anche tanti atleti, nel calcio in particolare, che hanno dei problemi fisici, insomma, muscolari soprattutto. Evidentemente quando il corpo è sottoposto a un eccesso di stress, magari anche esasperato dall'utilizzo di sostanze non adatte, dopo un po' il corpo stesso rifiuta e quindi si rompe. La soluzione dovrebbe essere quella di dare meno enfasi all'aspetto commerciale del calcio professionistico e stare più attenti all'aspetto così della salute degli atleti, ma temo che sia un po' utopistico questa invocazione,
insomma. Quindi ci lasciamo con questa chiacchierata che però non risolve il mistero, Castellani. Rimaniamo con questo dubbio di come degli atleti possano reggere senza aiutini farmacologici 60 partite l'anno a questi livelli.
Il mistero rimane. Io penso che se si facessero dei controlli più accurati, molto molto capillari, come sta facendo il ciclismo, probabilmente ci saremmo di fronte a un'altra pagina drammatica del calcio italiano.
Lo spettacolo non consente praticamente dei controlli più attenti, secondo me.
No, lo spettacolo è come al solito il calcio business, chiaramente tende a coprire quelle che potrebbero essere, diciamo, dei mancati guadagni da una simile campagna di indagine molto più a fondo.
Sei d'accordo, don Leonardo Biancalani?
Indubbiamente sì, c'è poco da essere ipocriti. Il problema è questo: il calcio ormai è diventato, più rispetto al ciclismo, un fenomeno planetario mediatico e quindi dice lo show deve andare avanti, no? The show must go on, e ho l'impressione che questo vada a tutto discapito della salute degli atleti.
Paolo Rotondi, per chiudere questa prima parte.
Sì, anche appunto il detto che ha detto adesso don Leonardo, che lo spettacolo deve andare avanti nonostante tutto, e purtroppo è così, e anch'io sono d'accordo con don Leonardo quanto ha detto lui.
Bene, ci lasciamo con questo mistero, ma ci ritorneremo, Castellani, sia come Avvenire sia come Radio Vaticana. Ma andiamo a vedere invece il campionato, perché dovremo parlare di beffa per la Lazio, che è stata trafitta all'ultimo secondo di recupero, se non vado errato, e la Juventus ha portato a casa i tre punti. Quindi una Lazio beffata, siamo tutti d'accordo su questo?
Beh, beffata anche perché insomma il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, però purtroppo Muslera ha compiuto una sorta di smanacciata da pallavolo. In pratica più che il gol di Krasic c'è l'autogol di Muslera, quello che ha permesso alla Juventus di vincere e di andare avanti. A questo punto si trova a 6 punti come la Lazio e il Napoli, e può giocarsela fino in fondo con un Milan che è sicuramente Ibrahimovic dipendente, che ne dica Allegri.
Quindi una papera di Muslera, tu sei più per questo tipo di interpretazione per la sconfitta della Lazio?
Beh, una papera di Muslera, al tempo stesso comunque va dato atto alla Juventus che quest'anno incarna benissimo il credo di Del Neri, che è un allenatore che crede fortemente in questa squadra, crede soprattutto in un gruppo che deve essere unito e deve andare avanti per tutti i 90 minuti, anzi 95 minuti, credere sempre nella vittoria, perché gli è stato imposto proprio dalla proprietà, dalla famiglia Agnelli, che è tornata a reggere la società, di riproporre la Juventus ai grandissimi livelli come vuole la sua storia, la sua tradizione.
Paolo Rotondi.
Sì, esatto, un plauso a Del Neri, che lo stesso comportamento aveva prima con l'Atalanta, come ha detto adesso Castellani, che sono... e poi in più anche che appunto 95 minuti, gli ultimi 10 secondi ha segnato Krasic, e quindi da romanista lo dico, dovrebbe farne tesoro la Roma, che le partite si giocano fino all'ultimo, invece noi poi una volta ottenuto un risultato al primo tempo, abbandoniamo la nave. E così, ecco, la Lazio ha pagato questa cosa, perché la Juve fino all'ultimo ha giocato. Poi, ecco, c'è anche Muslera, la sua papera che ha fatto così, l'autogol, però fino all'ultimo hanno giocato.
Una Lazio bene. Poco coraggiosa, donna Biancalani?
Ma la Lazio aveva sicuramente incanalato il risultato sul pareggio. È stata una partita equilibrata, decisa da un episodio sfavorevole, quindi sicuramente nel secondo tempo la Lazio ha tirato un po' i remi in barca e questo mi ha lasciato un po' perplesso. Ancora non ha in sé il DNA dall'alto vertice.
La Roma invece, Castellani, fatica non poco, tra l'altro un gol, quello di ieri, un po' contestato.
Sì, beh, la Roma ieri non ha giocato una bella partita e... Però mi sembrano un po' eccessive le critiche che vengono rivolte a Ranieri, perché l'anno scorso Ranieri, ricordiamoci, che ha preso questa squadra che era lo sbando totale, l'ha portata a sfiorare uno scudetto, anzi se l'è scuscito da sola consegnandolo all'Inter, no, nelle ultime giornate. E quest'anno ha alcune difficoltà, però a me mi sembra lo stesso gruppo dell'anno scorso, con in più un Borriello e un Menez che sono in grado di fare la differenza. Quindi da qui alla fine del campionato io credo che la Roma si riproporrà sugli stessi livelli della passata stagione.
Tra l'altro Totti si è fatto operare un rigore ieri, Ranieri ha litigato in diretta con Sky. C'è un po' di nervosismo o sbaglio all'interno della Roma?
C'è nervosismo e probabilmente ci sono anche lì quei problemi economici e societari che stanno portando in un grandissimo malumore, ad esempio nel Bologna, che è una squadra incommiabile che sta andando avanti nonostante non prendano gli stipendi da mesi i giocatori. È normale che secondo me anche un cattivo rendimento, un rendimento al di sotto delle possibilità della Roma, dipenda anche sempre da quello che è il vero mistero, cioè l'assetto societario che è sempre traballante e che nessuno sta rilevando, tra l'altro.
Vorrei fare un giro di tavolo a questo punto e rispondere a questa domanda. Chi compra la Roma? Perché non si capisce molto bene quello che sta succedendo. Castellani, poi Don Leonardo e poi qui lo studio di Roma.
Ma io ormai ho rinunciato, perché sono anni che ogni settimana viene fuori il gruppo del gas russo, il gruppo americano, il gruppo arabo, gli Angelucci. Io penso che insomma forse un giorno dovremmo invitare la presidentessa Sensi da questa emittente e chiarire un po' la situazione per il futuro.
Don Leonardo.
Per me mi sono fatto l'idea, ma è una mia idea personale, della Valle.
Della Valle, secondo la tua valutazione, tu abbini al fatto che Della Valle a Roma potrebbe sponsorizzare anche il restauro del Colosseo?
Esatto, una grande operazione di marketing anche legata alla costruzione di uno stadio nuovo in cui c'è il progetto in questo momento del Comune di Roma.
Castellani.
Però è uno scenario inquietante, perché Della Valle, dopo aver tentato di prendere in mano l'Inter, di cui erano azionisti all'interno del consiglio di amministrazione, per giunta, dopo aver preso in mano la Fiorentina e aver minacciato di portare lo stadio fuori da Firenze, se prendessero anche la Roma, il nostro teorema del calcio business più business a livelli infernali, insomma, verrebbe confermato pienamente.
Tenendo conto delle difficoltà politiche italiane e romane, la cosa potrebbe complicarsi un po'. Ma sentiamo un tifoso della Roma in studio, Paolo Rotundi. Cosa ne pensi di questa ipotesi lanciata da Don Biancalani dei Della Valle, proprietari della Roma?
Penso che è un buon investigatore, Don Leonardo. E il sospetto penso che sia, cioè, giusto, veritiero, insomma... Anche da voci sempre di corridoio, però sembra che la tattica, l'operazione di merchandising sia questa: sponsorizza una grande opera e poi si avvicina appunto alla società della Roma.
Vedremo, quindi. Vedremo, sì. Don Leonardo, tu rilanci, quindi mantieni questa tua
Sicuramente li vedo molto interessati a prendere una grande big, perché con la Fiorentina stanno un po' lasciando, quindi mi pare che tutti gli indizi portino in quel senso.
Castellani, questo potrebbe essere
una scelta di cuore, chiaramente, no?
O di portafoglio. Potrebbe essere un problema per la Fiorentina a questo punto.
Ma io quello che dice Don Leonardo è sicuramente possibile, perché
è realista.
Sì. No, ci ha abituato a tutti, e chiaramente i giochi non è che si fanno sul campo, ma si fanno in borsa, quindi è chiaro che i Della Valle sono molto interessati. Se fosse un tifoso fiorentino, siccome si è parlato, io ho proposto anche dalle colonne nel nostro giornale, che visto che i calciatori come al solito ci hanno un po' preso in giro insieme a chi li rappresenta, a cominciare anche dalle federazioni, il tifoso quando organizza delle belle domeniche o dei sabati di sciopero? Questa è la mia domanda.
Tra l'altro, questo sciopero dei calciatori è stato uno scandalo, lasciatemelo dire, perché annullato per due volte, prima si fa, poi non si fa. Anche qua il business credo che abbia risolto non pochi problemi, la paura di non giocare, contratti pubblicitari che saltavano per la televisione. Insomma, abbiamo visto che poi alla fine i calciatori hanno fatto bau bau, ma poi sono tornati nella cuccia.
Beh, era inevitabile, insomma, perché comunque sia stiamo parlando veramente di un contesto che è fuori dal mondo reale del lavoro. E oltretutto, come dicevi giustamente, un conto giocare una partita di sabato e di domenica, uno Juventus-Lazio di mercoledì, in un mercoledì grigio di gennaio, avrebbe avuto sicuramente una perdita economica fortissima, e le società che si sono impegnate a sottoscrivere contratti con le pay-TV non possono certo permettere a questi lavoratori privilegiati della terra di poter scioperare.
E questo è il calcio al momento, e da questo tipo di calcio che noi denunciamo da tempo da questi microfoni andiamo a parlare di un calcio amatoriale, di un calcio in Vaticano, perché a questo punto rientra in campo Alessandro Pizzoccaro, questo nostro presidente della società Guna, che si occupa di omeopatia per lo sport, perché qui la accenniamo, a breve c'è una iniziativa che riguarda la comunità di San Patrignano, sempre per lo sport.
Sì, la comunità di San Patrignano, in collaborazione appunto con la società sportiva del Vaticano, la società di calcio, che noi sponsorizziamo, l'unica squadra al mondo che la nostra società sponsorizza, e quindi in totale esclusiva. Però noi collaboriamo anche con la comunità di San Patrignano, dove tra l'altro abbiamo in pista una ricerca clinica con i ragazzi che sono appunto a San Patrignano, in particolare per quanto riguarda l'epatite C, che può essere... vogliamo vedere cosa possiamo fare con le nostre risorse omeopatiche. Ecco, comunque è prevista una partita di calcio proprio tra la rappresentanza di San Patrignano e la squadra di calcio del Vaticano. Quindi...
Questo quando? Qualche particolare in più?
Sì, in primavera dobbiamo calendarizzare la data precisa, quindi in primavera ci sarà questo incontro, e è anche un'occasione per stare in comunità lì a San Patrignano e vedere anche tante cose belle che hanno creato in questa comunità. Proprio per quanto riguarda sia professionali, anche nel campo sportivo, dell'ippica, di diverse situazioni, agricolo.
Don Leonardo, salutandoti, dobbiamo dire che però oltre al business del calcio c'è anche un calcio di questo tipo.
E questa è la nota positiva. Ci lascia tutti sempre bambini nel cuore la possibilità di pensare a un calcio diverso, al calcio del tutto il calcio minuto per minuto di 30-40 anni fa. È l'aspetto emozionale, direi nostalgico, che noi ci vogliamo tenere nel serbatoio del nostro cuore.
Grazie a Don Leonardo Biancalani, presidente della Nazionale Italiana Religiosi. Alla prossima settimana. Grazie, dovremmo avere qualche collegamento tra qualche istante. Castellani, anche per salutare la tua postazione lì ad Avvenire a Milano, abbiamo Alessandro Pizzoccaro in studio. Tu ti sei occupato tra l'altro molto di SLA, un'altra malattia che attanaglia o ha attanagliato in modo misterioso il calcio italiano. L'omeopatia può fare qualcosa su questo fronte?
No, più che l'omeopatia bisognerebbe veramente fare un'attività di prevenzione.
Lei si è fatta un'idea della,
sì, mi sono fatto un'idea
di questa malattia,
nel senso che questa malattia è molto probabilmente legata all'utilizzo non corretto di farmaci convenzionali.
Senti, Castellani.
Sì. Io penso che sia sicuramente dovuto all'abuso di farmaco che è stato fatto negli anni, dagli anni 70 in poi, nel calcio italiano. Poi negli ultimi tempi si parlava anche di questa possibile connessione con i diserbanti e i pesticidi dei campi, che sono stati molto utilizzati in Italia e che tra l'altro avrebbero anche un po' un legame con le malattie che si sono avute in America nei campi di baseball e di football americano. Però sai, la scienza è ancora abbastanza distante da una risposta definitiva.
Concordo totalmente col cronista dell'Avvenire, sì sì.
Grazie. Massimiliano, anche a te, buon lavoro, alla prossima settimana. Saluti alla redazione sportiva di Avvenire e a Massimiliano Castellani. Un problema che avevamo accennato la scorsa settimana, ospite in studio Edoardo Gambelli, responsabile della scuola calcio dell'associazione sportiva Dilettanti La Storta, lo abbiamo in collegamento. Gambelli, ben trovato.
Buongiorno.
L'altra volta abbiamo parlato dell'importanza dello sport giovanile, però c'è anche il problema che spesso mancano le strutture. È il caso del campo di calcio della Storta. Che cosa sta succedendo alla Storta?
Sì, purtroppo il problema della struttura...
Siamo a Roma, naturalmente, la Storta è un quartiere di Roma. Prego.
Sì, salve, no, dicevo, il problema della struttura è un problema abbastanza serio, in quanto la struttura della nostra società sportiva è una struttura molto vecchia, che risale addirittura al 1950, e per vari problemi di proprietà, di cui adesso non entro proprio nel merito, ci ritroviamo con una struttura piuttosto vecchia e antiquata rispetto a tutte le altre società che ci sono a Roma. Nel 2000 il comune ci aveva promesso di fornirci un nuovo impianto, ma da 10 anni purtroppo le cose non sono cambiate, noi siamo ancora nella stessa struttura dal 1950.
Che cosa state facendo per avere un campo di calcio più adeguato alle esigenze dei ragazzini della Storta?
Purtroppo noi personalmente non possiamo fare nulla perché per problemi di proprietà della struttura, che non è direttamente la nostra, non possiamo neanche effettuare dei lavori di miglioramenti. Quindi noi
aspettate un intervento dell'amministrazione comunale.
10 anni fa ci aveva promesso.
E noi rilanciamo questo appello per il campo di calcio dei giovani della Storta, un appello al Comune di Roma che aveva promesso questa struttura che ancora non arriva. Ci tenete informati, Gambelli, su questa vicenda? Potremo rilanciare ancora qui dal canale italiano della Radio Vaticana questo appello al Comune di Roma per un campo di calcio nuovo alla Storta. Grazie e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Chiudiamo con i risultati del campionato di calcio in Vaticano. La parola a Paolo Rotondi.
Benissimo. Allora, il comunicato qui, do i risultati velocemente della sesta giornata, che ha visto l'Hermes battuto dalla Dirseco per 1-0. I Telefoni hanno vinto contro il New Team 2-0. L'Associazione Santi Pietro e Paolo ha perso contro la Fortitudo 5-0. La Dirtel ha pareggiato con la Guardia Svizzera. E la partita più fallosa, con più espulsi, è stata quella tra la Dirtel e la Guardia. E va bene. Comunque la classifica adesso...
Quindi la Guardia Svizzera si conferma come società più fallosa del campionato di calcio vaticano.
No, dopo non posso più rientrare. Un po' più uomini duri, ecco, sono un po' più forti, ecco, come entrata nel calcio. Dicevo, la classifica adesso si vede appunto con la Fortitudo da sola in prima in classifica con 13 punti, seguita con 12 dalla Dirseco, dalla Dirtel 11, poi Telefoni e 9, Guardia Svizzera 5 punti, New Team e 4 punti come l'Hermes. New Team, ricordo, e l'Hermes sono le due squadre dei Musei Vaticani, in quanto i musei hanno anche più personale e riescono a trovare più uomini, mentre ultima è l'Associazione Santi Pietro e Paolo. Settima giornata inizia quest'oggi, lunedì 13, alle ore 20, con la sfida tra Hermes contro Dirtel, poi a seguire Telefoni contro Associazione Santi Pietro e Paolo. Domani ci sarà Dirseco contro la New Team e la Guardia Svizzera a seguire contro la Fortitudo. Sempre queste partite al campo del Pontificio Oratorio di San Pietro, a via Santa Maria Mediatrice, e a circa 2 chilometri sopra il Vaticano.
Grazie a Paolo Rotondi, grazie ad Alessandro Pizzo, caro, qua in studio, ricercatore medico e presidente della società Guna Omeopatia per lo Sport. Da Luca Collodi è tutto, l'appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Grazie.